Mana-mana. 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 Lunedì 7 giugno 2010, buonasera a tutti cari amici di Bowling Pass Live. Vi abbiamo fatto attendere un pochino questa sera, ma problemi col traffico ci hanno trattenuto altrove.
Ci hanno trattenuto i carabinieri. Il nostro Giuseppe aveva con sé mezzo chilo di cioccolata fondente, birbantello,
È vero, mi stai parlando un po' calabrese stasera, come birbantello che non sei altro.
Birbantello, perché c'ho gli influssi.
E allora buonasera a tutti carissimi radioascoltatori di Bowling Pass Live. Nonostante questo ritardo siamo veramente carichissimi questa sera, perché è una puntata veramente fantastica questa. Siamo quattro giorni, forse qualcosa di meno, pure dall'inizio dei mondiali.
Sì, questo appuntamento che come ogni 4 anni, no? Ci tiene tutti col fiato sospeso, no? Tutti così, ma ce la faremo, non ce la faremo.
Mi sa che quest'anno
vedremo, ne parleremo.
Esatto, ne parleremo. Io sono Giuseppe Lasola, quello che avete sentito è una persona che vado subito a presentarvi, senza la quale questa puntata, questo programma non potrebbe essere la stessa cosa, e allora ve lo vado subito a presentare. Attuale vicepresidente onorario della comunità Verginelli fino al matrimonio, sezione di Perugia, nonché alfiere, grande sostenitore della musica melodica italiana, con una particolare predilezione per O Babba e Napoli, Gigi D'Alessio, ribattezzato dalla sua cerchia d'amici come il geografo per le sue indubbie conoscenze in materia. Pensate che, tornato da Praga la scorsa estate, ha dichiarato: proprio bello il Sud America! Grande appassionato della fortunata serie TV Dawson Creek, di cui avrebbe voluto interpretare il ruolo di Pacey, lui è Francesco Vecchiaroccia Dawson Terence Petricca!
E vai! Quale presentazione più azzeccata, direi. Grazie Giuseppe, come ogni lunedì veramente, veramente mi ritrovo in queste tue parole.
E soprattutto per la parte di Pacey,
soprattutto per la parte
no?
di Pacey, sì, anche se io volevo fare quella, come si chiama, quella morettina tanto carina, mi sarebbe tanto piaciuto, ecco, fare quella parte lì.
Quella che sta con
l'attuale moglie di Tom Cruise,
davvero.
Sì,
sinceramente non mi ricordo, lo chiederemo ai nostri ascoltatori, perché come ogni lunedì avete la possibilità di interagire con noi tramite il nostro contatto MSN diretta @radiofonica.com. Questa sera vi risponderà il nostro vecchio roccia Terence,
sì,
Petricca,
e quindi non quindi con insulti e parolacce varie vi risponderò.
Esatto,
perché
esatto,
di solito siete abituati alla nostra Saretta, che comunque è una ragazza molto a modo, comunque molto educata, mentre qui c'è un vero e proprio, siamo due animali, quindi stasera state attenti a quello che
la scrivete. Nostra Sarita non sarà con noi questa sera, l'abbiamo messa su una, anzi la metteremo domani su un aereo per Bruxelles, ritornerà la prossima settimana, altrimenti ci sarà una puntata fantastica da non perdersi lunedì prossimo. Ma intanto pensiamo a questa, ricordo la nostra meta sarà il Sudafrica, parleremo chiaramente dei mondiali di calcio, non possiamo non farlo, e apriremo chiaramente un occhio anche su quello che è il paese, in modo particolare sulle città che ospiteranno la nostra nazionale di calcio. Ma intanto partiamo subito con la grande musica, chiaramente rock, di Bowling Pass Live. Questi sono i Foo Fighters con Long Road to Ruin.
Say, have you heard the news today? One flag was taken down to raise another. Our hearts remain unchanged. No home, no life, no love, no strength.
E allora, cari amici che ci ascoltate puntualmente ogni lunedì, ben ritornati. Noi siamo in diretta dall'officina di Ponte San Giovanni, questi studi di registrazione che ci ospitano ormai da 3 stagioni. Anzi, facciamo un grosso saluto al nostro carissimo Francesco Romani, detto il Coca, insomma, che vede e provvede su di noi, no? Per ogni tipo di problema tecnico, per ogni tipo di consiglio,
sì.
Grandissimo Coca.
Ci fa la spesa anche, no?
Esatto,
no?
Sì, ci fa
volendo, sì, ma volendo, no?
Esatto, tutto questo. E allora, vi riepilogo un po' quello che è il nostro sommario di questa sera. Allora, vi ripeto, andiamo in Sudafrica, conosceremo meglio questo paese. Questa sera non abbiamo ospiti, quindi saremo noi che vi, dall'alto della nostra, o dal basso, insomma, della nostra mancata esperienza di questo paese, saremo noi, insomma, a parlarvene. Chiaramente poi apriremo una parentesi, ma una grossa parentesi, sui mondiali di calcio che inizieranno proprio fra qualche giorno, fra,
diciamo, stasera giorno. Calcio è figa, ragazzi, esatto. Quindi tutti in ascolto, perché siamo solo noi, quindi stasera proprio ci distruggiamo.
Esatto, poi chiaramente un'altra parentesi l'apriremo sugli azzurri, sulla nostra nazionale che sarà impegnata ancora una volta immancabilmente in questo mondiale. E poi chiaramente concluderemo parlando di quelle che sono le nostre principali avversarie nel girone e non solo, dunque Spagna, Brasile, Inghilterra, tutto quello che ci sarà in questo mondiale. E anche perché non bisogna considerare solamente l'aspetto, diciamo così, calcistico, quello che si vede in campo, ma molte altre cose, perché i temi connessi chiaramente al Sudafrica sono veramente tantissimi. E allora partiamo subito introducendo questo paese, quello che oggi è il cosiddetto la Rainbow Nation, no? La nazione arcobaleno. Ha vissuto veramente anni difficili grazie all'apartheid, a causa dell'apartheid, come tutti sapete, questa segregazione razziale che è partita, ecco, più o meno nel 48, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, e che poi è durata praticamente fino al 1990, fino al 1993, no? Fino a poi quando l'ANC, il partito di Nelson Mandela, poi ha preso effettivamente il potere. È comunque un paese che ha subito chiaramente nel corso dei secoli varie dominazioni, no? varie colonizzazioni. Si è partiti nel XVIII secolo, quando i primi ad arrivare furono gli olandesi, anzi XVII secolo, fondando quella che oggi è la città più popolosa del Sudafrica, ovvero Città del Capo. Siamo nel 1652, arrivano proprio gli olandesi della Compagnia delle Indie Orientali, i primi dunque ad arrivare in Sudafrica e a fondare proprio questa quella che oggi appunto è chiamata Città del Capo, o Cape Town, o Kapstad, tanto per dirla in Afrikaans, perché proprio a causa delle varie,
che non ha niente a che vedere con l'amaro del capo, cioè, ricordiamolo per gli eventuali ascoltatori calabresi
esatto.
cioè oppure per chi non sapeva, no, casomai per chi non sapesse appunto la provenienza dell'amaro del capo, non viene dalla Città del Capo. Comunque, dopo questa breve parentesi alcolica che ci sta sempre,
no?
continuiamo.
Insomma, arrivano questi olandesi, dopo circa un secolo, quindi ci spostiamo nel XVIII secolo,
sì.
vengono praticamente sbattuti fuori, comunque sono costretti a muoversi,
insomma, fanno un culo così,
esatto, da chi? Proprio dai britannici, che arrivano e chiaramente come hanno
mazzate
fatto,
proprio
come hanno fatto nel corso della storia molte volte, ecco, in diversi dislocati in diversi continenti, hanno proprio voglia di conquista anche loro e scacciano proprio dalla parte sud del paese quelli che erano stati definiti appunto i boeri, ovvero
sì.
gli olandesi che erano arrivati nel paese. Boeri perché? Perché in olandese vuol dire contadino, dunque i boeri vengono scacciati, costretti a spostarsi nella parte nord-est del paese, e questa nuova migrazione verso nord è chiamata proprio, come passerà alla storia, come Grande Trek.
Come, scusa?
Grande Trek.
Grande Trek, grandissimo. Che suona è... bene, insomma.
Suona bene, insomma, non ha niente a che vedere con Star Trek,
con
no?
Star Trek,
però
no,
comunque
no.
Era il Grande Trek.
Sì.
Gli olandesi, quindi i boeri, fondano nel nord e nell'est una serie di piccole repubbliche boere, e in seguito poi unitesi appunto nel cosiddetto Stato Libero di Orange e nella Repubblica del Transvaal.
Sì.
Ancora poi, però, l'esistenza di questa repubblica, di queste repubbliche boere, era comunque d'ostacolo all'impero britannico.
Sì.
Tanto che si scoprirono dei diamanti, ricordo, siamo comunque miniere, importantissime miniere di diamanti. E siamo appunto nel XVIII secolo, e dunque poi si arriva alle cosiddette guerre anglo-boere, no? Si lotta per le miniere, si lotta
insomma per sempre per i soliti motivi, la gente, che gli inglesi da una parte che volevano i diamanti, i boeri olandesi dall'altra che volevano
i diamanti
insomma, e si fanno, diciamo, simpaticamente la guerra per anni.
Esatto.
Poi dopo?
E dopo che succede? Finché nel 1902 vincono gli inglesi e riunificano tutto il Sudafrica. Molto interessante perché durante queste guerre boere parte della popolazione indigena del Sudafrica si schierò con gli olandesi, parte invece si schierò a fianco degli inglesi. Per esempio gli Zulu, no? Quante volte abbiamo sentito parlare
ma sei uno Zulu proprio.
Per esempio, no?
Ecco.
Si schierarono con i boeri, mentre altre popolazioni come gli Xhosa, gli Svazi, ecco, sicuramente le sto pronunciando malissimo, che peggio non si può, però comunque, e si schierarono invece quest'ultimi dalla parte appunto degli inglesi. 1902, il Sudafrica appunto viene appunto riunificato. E poi chiaramente quando si parla di Sudafrica non si può non parlare di Nelson Mandela, no? Questo storico personaggio eroico, resistente appunto, faceva parte dell'African National Congress, in prigione per ben 27 anni.
Assolutamente.
E insomma, comunque è passato la storia proprio come uno dei liberatori, diciamo così.
Insomma, un personaggio mica male, no? Un personaggio mica male.
Esatto. Del Sudafrica poi è molto interessante sapere che le città, le capitali sono tre, giustamente non gliene bastava una, ma comunque ce ne volevano tre. Una è Città del Capo, che è la città più popolosa ed è la capitale legislativa. La seconda invece è Pretoria, la capitale amministrativa. La terza, che probabilmente è quella meno conosciuta, ed è la capitale giudiziaria, che è Bloemfontein. Three is meglio che one,
stanno è meglio stiamo, insomma.
E poi per quanto riguarda le lingue ufficiali, pensate, sono veramente una caterva. Si parte dall'inglese, passando poi per l'Afrikaans, che è appunto un dialetto praticamente importato dagli olandesi appunto nel XVII secolo in su. Poi abbiamo ancora poi ci sono vari dialetti indigeni come lo Zulu, lo Xhosa, lo Svazi, il Sesoto del nord, lo Tsonga, lo Tswana, il Venda, insomma. È veramente un paese, diciamo così, molto colorato, un paese appunto, come dice lo stesso soprannome che oggi, appunto, la nazione arcobaleno, no? Proprio da proprio l'idea di quanti popoli, di quante culture si trovino proprio all'interno del paese. I bianchi oggi formano il 13% della popolazione, appunto si dividono in tre gruppi, abbiamo i boeri, gli anglosassoni e poi altri, ecco, di origine, di ascendenza principalmente portoghese, tedesca e italiana, rappresentano un po' l'1%.
Un bel crogiuolo di razze, insomma. Ci piace questo Sudafrica, ci piace quindi non solo perché ospiterà i prossimi mondiali di calcio, di cui noi tutti siamo grandi fans, siamo fomentatissimi, ma anche proprio come paese ci piacerebbe, insomma, andare a fare un bel viaggetto in Sudafrica, eh?
Esatto.
Penso
esatto.
Che sarebbe proprio il caso a surfare un po' da quelle parti, eh? Tra l'altro c'è anche un solo un'ora di fuso orario, perché l'ho scoperto proprio pochi giorni fa. L'altro, perché
una massimo due per...
no, un'ora
solo
un'ora, un'ora. Ah, perché perfetto. In pratica stiamo praticamente sulla stessa linea, nonostante poi siamo a veramente distanti, perché a sud, insomma, molto a sud,
loro sono avanti di un'ora comunque, no?
Esatto.
E questo è uno dei misteri che io personalmente non ho mai capito, perché da lì spunta prima il sole in est oppure all'est, oppure sai com'è, le prime immagini che ti hanno a Capodanno,
ma
sono quelle
perché...
di Auckland in New Zealand.
Sì,
no?
sì sai perché non l'hai mai capito?
Perché
sei imbecille.
Ma no.
Semplicemente per questo, perché non è un concetto difficile in realtà, capisci?
Spiega,
cioè, quello,
caro,
del fuso orario, ma te lo spiego dopo. Sentiamoci Mai Sharona. E su questo fantastico assolo di chitarra di Mai Sharona ritorniamo in diretta su www.radiofonica.com. Siamo quelli di Boarding Pass, in diretta come ogni lunedì fino a mezzanotte, a tenervi compagnia e a portarvi in giro per il mondo questa sera. Una puntata un po' particolare, perché da bravi maschietti ci occupiamo dei mondiali di calcio. Ma prima ci andiamo a leggere qualche curiosità, qualche chicchetta che abbiamo scovato online sul web. E il nostro Giuseppe in questo è veramente uno dei migliori, oltre ovviamente uno dei migliori sparacazzate anche sì. Conosco, ma comunque abbiamo trovato qualche curiosità, soprattutto sul nostro caro compare Nelson, no? Sì. Nelson Mandela,
il nostro compare,
noi gli vogliamo bene come se fosse un nostro, perché è un punto di riferimento,
sì,
no?
Come fosse un ospite di Bologna.
Un ospite, veramente. Magari, cioè è un punto di riferimento comunque per noi, no? Quindi è un nostro compare.
È vero, Nelson Mandela, come abbiamo detto, ben 27 sono stati gli anni di prigionia che ha ricevuto, ecco, un po' in giro per il Sudafrica, diciamo, sì. Così chiaramente diversi film gli sono stati dedicati grazie appunto alla sua opera, comunque ai suoi gesti storici, no? L'ultimo è quello di Clint Eastwood,
Invictus, no?
Invictus, l'invincibile, con il grandissimo Morgan Freeman appunto nei panni proprio del politico del partito sudafricano,
sì,
National,
sì,
dell'African National Congress, ecco questo qui. In Sudafrica, pensate un po', è il solo paese al mondo dove al ristorante si può ordinare un piatto chiamato bistecca di ghiandole di scimmia senza rischiare di ritrovarsi nel piatto l'interiora dell'animale, no? Anche perché l'espressione fu coniata molti decenni fa dagli chef d'oltreoceano come un chiaro insulto agli esuberanti abitanti di Johannesburg, che è una delle città più importanti, chiaramente non è la capitale come, ecco, si ritiene in genere, è la seconda città più popolosa del Sudafrica, sì. Dopo Città del Capo, e gli abitanti di Johannesburg appunto versavano la cosiddetta salsa Worcestershire di pomodoro appunto su ogni pietanza, e quindi da qui il nome del piatto. In Sudafrica poi è anche il primo paese dove, pensando un po', è stato fatto un trapianto di cuore al mondo, proprio eseguito nel 1967 dal dottor Chris Barnard. E inoltre poi non sapevo sinceramente che, sì, l'acqua corrente in Sudafrica è considerata la terza al mondo per qualità, insomma.
Accidenti.
Esatto.
Ah, perché c'hanno molte montagne, no?
Esatto, è vero.
Per via delle catene montuose, famose catene montuose del Sudafrica. Infatti il mondiale non per questo si giocherà quasi sempre, se vai a vedere l'altitudine delle città, si giocherà quasi sempre in alta quota.
Esatto, infatti la nostra nazionale, come chiaramente molte altre nazionali, hanno preparato le loro hanno impostato proprio la loro preparazione proprio in ad alte quote.
E come l'hanno impostata, direi, ma questo è un altro, sì, è un, ecco, argomento che toccheremo più tardi.
Sì, sì. Esatto, perché anche che, diciamo, parleremo per sommi capi del Sudafrica, dato anche che non abbiamo un ospite questa sera, e quindi la nostra conoscenza del paese chiaramente non può essere così approfondita.
Sappiamo una beneamata, diciamo.
Sappiamo. E quindi comunque fra pochissimo parleremo proprio dei mondiali, dell'avventura degli azzurri. Diteci, scriveteci, ecco, come la vedete, cosa ne pensate,
sì.
Se pensate che siamo scarsi come non mai nella storia del nostro calcio,
sì,
o se ce la possiamo fare,
o se anche io e Giuseppe dovevamo essere in Sudafrica, perché io volevo essere convocato, guarda, visto i nomi che ci sono quest'anno, guarda, veramente mi sarebbe piaciuto. Comunque sì, dateci la vostra opinione, soprattutto, ecco, i maschietti all'ascolto, ma anche le ragazze appassionate di calcio, perché no? No?
Esatto, i tempi sono cambiati, anche le ragazze oggi sono appassionate di calcio.
Assolutamente.
Tornando a Nelson Mandela, lui ha ricevuto comunque diversi omaggi anche da parte di gruppi musicali, come ad esempio i The Specials, no? Gli dedicò una canzone intitolata Free Nelson Mandela già nel 1984, oppure ancora i Simple Minds, no? nell'89 gli dedicarono anche loro una canzone chiamata Mandela Day nel loro album Street Fighting Years. Ancora lo stesso Ruud Gullit nell'87 gli dedicò il pallone d'oro. Insomma, questo è un po' per dire quanto Mandela ha influito, ecco, anche nel modo di pensare, no?
Beh, assolutamente sì, uno dei più grossi personaggi sicuramente del Novecento, sicuramente sia per la politica sudafricana, ma soprattutto per il messaggio, no?
Certo.
Che è stato lanciato da lui e che tuttora, con la sua presenza proprio, riesce ancora a convogliare, diciamo, in tutto il mondo. È un simbolo, ormai si è convertito esattamente in un simbolo, un'icona, ecco, un'icona di libertà per tutti noi, nonostante appunto come ricordavi prima, i 27 anni, se non sbaglio,
sì,
di prigionia.
Di prigionia, infatti,
cioè,
sì.
Veramente un grande personaggio.
Lo sport nazionale del Sudafrica, anche se i mondiali di sono di calcio, i mondiali che vengono organizzati, adesso è il rugby. Infatti la nazionale sudafricana, che vanta comunque una grande tradizione, è stata campione del mondo appunto nel 1995, che ha anche ospitato questi mondiali, poi in Francia nel 2007, e poi ha vinto comunque anche tre edizioni nel famosissimo Three Nations del 98, 2004 e 2009, a cui partecipano anche Australia e Nuova Zelanda. Insomma, come per dirla, come per utilizzare insomma parole tue, caro il mio Terence Petricca,
sì,
uno sport da maschietti, no?
Sì, sì, uno sport da maschietti assolutamente inadatto a te, quindi
sì,
che ti metti le cremine tutte le mattine, no?
Ma che bei termini che utilizzi comunque, fatelo dire veramente. Maschietti,
femminucce,
chicchette, ho detto prima, guarda,
che simpatici che siamo.
Ma infatti, ma assolutamente. Passando comunque al mondiale, questa è l'edizione numero 19. Ed è per ritrovare comunque un'edizione del mondiale giocata in quello che è l'emisfero australe, dunque la parte sud del mondo, bisogna tornare al 1978, quando ad organizzarlo fu l'Argentina. Quest'anno si giocherà comunque in inverno,
sì,
un inverno che,
cioè, un inverno relativo, però
inverno
quello
relativo
del Sudafrica,
diciamo. Anche se comunque è stato calcolato, comunque si prevede che la media climatica di Johannesburg,
sì,
che comunque sarà la sede della finale, sarà comunque fra i 16 e i 4 gradi, comunque massima 16, minima 4 gradi. Insomma, inverno.
Però comunque il clima ideale, no? Per il calcio. Non so, non pratico da diverso tempo, però penso che insomma tra i 16 e i 4 i nostri dovrebbero fare una bella figura.
Beh, più 16 che 4, ecco. Beh, considerando anche che abbiamo una nazionale un po' attempata, quindi comunque dovrebbe andare bene da questo punto di vista. Va benissimo, sono le 23.07, continuiamo con la grande musica rock di radiofonica.com. Questi sono gli Arctic Monkeys con A Certain Romance.
Sì. We'll be right back.
the line, but I just cannot get angry in the same way. Not in the same way.
Arctic Monkeys con A Certain Romance, canzone ormai di qualche anno fa, ma che comunque sembra
nuova. Ma che
nuova,
ci piace nuova, sempre, no? ci piace sempre.
Ci piace.
Come il pane, proprio.
Esatto. E allora saranno le 16 in Sudafrica fra qualche giorno, fra tre giorni, quando scatterà il mondiale con la partita inaugurale Sudafrica-Messico.
Sì, e noi io già ci vedo, noi lì con le birre, con i popcorn sul divano, sporchiamo tutta la casa. Che bello.
Ma che sei un bambino?
No, ma i mondiali si fa così, no? Così. I veri maschi fanno così ai mondiali, no?
Sporcano tutto, infatti sbagli. E insomma, quindi quella sarà la partita iniziale, dunque Sudafrica-Messico inaugurale, subito a seguire Uruguay-Francia. E allora, caro il mio Bobo, sì, Petricca, voglio dirti subito cosa ti aspetti da questi mondiali, come li vedi da un punto di vista tecnico, da un punto di vista organizzativo, come è messo
Sudafrica? Aspetta che
pure
mi trasformo un attimo in Ivan Zazzaroni e poi te lo dico in Sandro Mazzola e poi te lo dico. No, cosa mi aspetto? Beh, mi aspetto come al solito quello che mi aspetto sempre quando guardo un mondiale di calcio, sostanzialmente.
Cioè,
un bello
spettacolo. Che qualcuno alla fine alzi una coppa, ti aspetti,
sì,
questo? Oppure
anche, ma che qualcuno, diciamo, uno spettacolo gradevole più che altro, perché calcio è uno spettacolo alla fine, no? Forse noi in Italia siamo abituati a dargli una connotazione, ecco, una troppa importanza, no? E si perde di vista forse il fatto che il calcio è più che altro un gioco, quindi io quello che mi aspetto è vedere appunto un bel gioco, delle belle partite di calcio, è questo che mi aspetto maggiormente. Poi certo, se l'Italia fa una bella figura, ci sta e sono contento, però quello che mi aspetto di vedere è sicuramente uno spettacolo gradevole, ecco.
Io leggo qui un titolo della Gazzetta dello Sport che dice: Lippi punta, Lippi scommette su un'Italia camaleonte, no? Quindi
sì.
Lippi comunque sta insistendo, diciamo, proprio su questo, come dire, proprio sulla duttilità della propria squadra.
Sì.
Ha convocato dei giocatori che secondo lui chiaramente possono dare comunque un apporto in questo senso, giocatori intercambiabili che possono giocare su una fascia o sull'altra. Come la vedi, insomma, questa nostra nazionale, caro il mio Terence?
Ma guarda, se vuoi proprio un giudizio prettamente tecnico da ex calciatore, da ex giocatore di calcio, ti dico che sicuramente siamo messi male.
Sì.
Siamo messi male.
Ecco, ricordiamo ai nostri ascoltatori che tu hai militato per 13 anni nei pulcini
nei pulcini della Stoccanese.
Sì,
ecco, assolutamente nelle infime categorie. Comunque no, se vuoi, ecco, un'opinione tecnica, diciamo che non siamo proprio messi bene, ecco. Sicuramente siamo uno o due o anche tre gradini sotto le nazionali più forti, secondo me. Ma c'è sempre quel ma, no? Quando si parla della nazionale di calcio italiana, anche nel 82 non eravamo sicuramente favoriti, nel 2006 non eravamo sicuramente favoriti, ma ce l'abbiamo fatta. Certo, questa volta ci servirà un po' più di fattore C. No? Il fattore C, un bel.
Che non è il fattore costo, diciamo.
Assolutamente no, non è il fattore costo, non è nessun fattore, è un bel fattore bucio. Non, direi,
neanche,
no?
Sì, non è neanche il fattore Chiellini, insomma.
No, sì, un fattore un po' diverso, ma Tuttavia noi siamo speranzosi, anche se certo da un punto di vista tecnico sicuramente noi siamo inferiori alle altre nazionali. Penso all'Argentina, penso all'Inghilterra, penso al Brasile, penso alla Spagna. Sicuramente allora, rose diamo, ben più fornite della nostra.
Diamo un'occhiata un attimo ai gironi e vediamo come potrebbe essere il cammino degli azzurri, no? durante questa competizione. E innanzitutto diciamo, mettiamo un pole position due nazionali su tutte, Brasile sì. E Spagna, che sembrano essere quelle più complete da un punto di vista tecnico, da un punto di vista tattico, da un punto di vista proprio delle potenzialità dei giocatori, specialmente sì. La Spagna, vero?
Sì, specialmente la Spagna sembra veramente una corazzata, caro Giuseppe e cari ascoltatori, perché sembra veramente forte in tutti i reparti, dalla porta fino all'attacco, alla difesa, al centrocampo, e sembrano, cosa ancora più importante per un nazionale come la Spagna, sembrano aver trovato una compattezza, esatto. E non solo una compattezza ma una convinzione dei propri mezzi che fino all'Europeo del 2008 non avevano avuto,
esatto,
perché
esatto.
La Spagna da che mondo è mondo, insomma, da quando esistono i mondiali di calcio si è sempre presentata sicuramente con un'ottima formazione, uh-huh. Ma non è mai riuscita a vincere. C'è riuscita nel 2008 e speriamo per gli spagnoli, ma io chiaramente speriamo di no.
Anche no, insomma.
Potrebbe riuscirci di nuovo nel 2010 proprio in virtù di questa mentalità, che ha trovato, una bella mentalità vincente che unita naturalmente alle qualità tecniche enormi della squadra spagnola, certo. Potrebbe veramente fare la differenza.
Forse ecco, se volessimo trovare un punto negativo in questa Spagna, forse un po' l'allenatore, no? Questo Del Bosque che forse non convince.
Ma guarda, comunque Del Bosque è un allenatore che al Real Madrid ha fatto molto bene, è un allenatore abituato a reggere le grandi competizioni, perché a Madrid ha vinto 2 Champions League e 2 campionati nel giro di 4 anni, quindi secondo me, prima di criticare anche l'allenatore e il CT della nazionale spagnola, insomma, ci dobbiamo pensare bene, perché comunque è un vincente, certo, abituato a gestire grandi pressioni.
Quello che forse potrebbe tradirli è questo, cercando proprio di portare.
E tu stai proprio cercando a dirmi qualcosa di male sulla Spagna. Guarda, vediamo se ci riesci.
No, tranquillo. Cercherò di gufarla, proprio a tutti. Guarda,
vediamo.
I punti deboli in tutte le squadre. Forse l'estrema convinzione che stanno dimostrando, forse, no? Ecco, leggevo prima anche il giornale Marca, no? Il principale quotidiano sportivo spagnolo. I toni che effettivamente,
ma guarda, ti posso dire,
sono molto chiaramente molto molto positivi, e c'è grandissima fiducia, come del resto deve esserci. Ma quello che ho intravisto io, a mio avviso, sai, un po' di eccessiva convinzione, secondo me.
Ma guarda, questo secondo me più che altro dai mezzi di comunicazione traspare, perché in realtà parlando con la gente, parlando con i ragazzi spagnoli proprio, che qui a Perugia diciamo abbondano, in realtà io ho notato che forse sono anche un po' pessimisti riguardo la loro nazionale, non per quanto riguarda i valori tecnici, ma per quanto riguarda il discorso che facevamo prima, cioè per l'abitudine a vincere, cioè non sono abituati, cosa che invece noi abbiamo nel nostro DNA, no?
Esatto, noi magari siamo quelli che non facciamo un bel gioco, che magari a volte insomma spesso
scacchiamo la partita,
utilizziamo insomma. Ecco, sto catenaccio, difesa impressionante ma attacco praticamente nullo, e poi però colpiamo in contropiede. Non siamo dei mastri, diciamo così, del bel gioco.
Assolutamente.
Gli spagnoli chiaramente lo sono, ma quello che dicevi tu, proprio a mio avviso la cosa più importante è proprio questa che riguarda la Spagna, proprio l'unità, la compattezza, che il gruppo hanno finalmente trovato,
sì,
un gruppo.
Sì, e poi sono giovani. Sono giovani.
Anche perché tu sei un grande esperto di Spagna, sei stato in Erasmus a Santiago del Compostela.
Sì, sì, sono un grande esperto di calcio spagnolo.
Stai per metterti a piangere, ecco.
Sì. Non mi ricordare quei bei tempi. Guarda, adesso sono qua con te proprio, che cioè proprio penso, guarda, il peggio del peggio. Esatto. Non mi ricordare.
E chi meglio di te può dirci che appunto gli spagnoli all'interno del loro paese,
guarda,
sono comunque divisi.
Sono molto divisi. Io ti dirò, sono stato proprio, la mia esperienza spagnola risale ormai a 2 anni fa, quindi al 2008, proprio nell'estate del 2008 c'era, come tutti voi ricordate, l'Europeo di calcio.
Sì.
Ecco, l'Europeo di calcio, io ero nella una regione a nord della Spagna che si chiama Galizia, regione estremo nord della Spagna sopra il Portogallo, e come voi tutti sapete la Spagna è divisa in comunità autonome. Nella comunità autonoma della Galizia, e molti ragazzi galiziani proprio dicevano: allora ragazzi, domani voi giocate con la Spagna? Beh, battetela! Cioè, quindi questo a dire, cioè voler proprio sottolineare il fatto che effettivamente questa divisione all'interno della Spagna c'è e si riflette anche in ambito sportivo, cioè loro anche sportivamente, anche a livello della loro nazionale, spesso e volentieri, soprattutto nei Paesi Baschi, nella Catalogna e in Galizia, dove appunto sono stato io, si sente molto questa divisione. C'è un tifo contro,
addirittura.
C'è un tifo
quindi
contro.
Possiamo dire che c'è proprio un tifo contro, cioè loro sperano proprio che la Spagna perda.
C'è alcun, non, naturalmente non generalizzato, ovviamente, però c'è. Ho incontrato anche gente che tifava contro per regionalismo proprio, no? Esatto. Per regionalismo. Come Bossi che dice tifo contro l'Italia perché io sono padano. Non è molto diversa.
Un po' la stessa cosa. E poi comunque la ecco, una cosa curiosa, perché la Spagna si ritroverà in un gruppo in cui praticamente i tre quarti, che è il gruppo H, in cui praticamente i tre quarti dei componenti sono praticamente di lingua madrelingua spagnola. Dunque, a parte la Svizzera, poi la Spagna si ritroverà con Honduras e Cile. Quindi parleranno tutti, praticamente quasi tutti, la stessa lingua in campo,
e si offenderanno a bestia
praticamente sì.
Spettacolo.
Facendo un passo indietro invece nel gruppo, quello che è considerato il gruppo di ferro ormai di questi mondiali,
sì,
è il gruppo G, quello che vede protagonisti i pentacampeones, no? Quindi
sì,
il Brasile dunque di Kakà e dell'allenatore Dunga, che dovrà vedersela, a parte che con la Corea del Nord che non sembra proprio imbattibile,
però
diciamo,
c'hanno l'atomica,
no? Però c'hanno l'atomica,
occhio, perché
attenzione,
non ce l'hanno, no,
non facciamoli incavolare. Se la dovrà vedere con una Costa d'Avorio che probabilmente dovrà fare a meno di Drogba,
sì,
e con il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Quindi ecco, questo è considerato il girone di ferro del mondiale, anche perché se dando uno sguardo a tutti gli altri gruppi, più o meno abbiamo una o due squadre che comunque dovrebbero farla da padrone.
Sì, i gruppi non sono proprio così equilibrati, ecco. Abbiamo sicuramente il gruppo dell'Argentina, che non mi sembra proprio così proibitivo per,
esatto,
la squadra di Maradona.
Insieme a Nigeria,
insieme
a Nigeria, Grecia,
sì, insomma, esattamente.
No, è andata bene.
Abbiamo il gruppo dell'Olanda, anche il nostro stesso gruppo, ricordiamo, noi siamo con Paraguay, Nuova Zelanda e Slovacchia. Ecco.
Ci è andata bene pure a noi, diciamo.
Diciamo,
no?
Che se riusciamo anche a buscarle da Nuova Zelanda, Slovacchia e Paraguay.
Ci stringiamo la mano tutti insieme, sì, perfetto. Forse il gruppo D potrebbe dare un qualche problemino alla Germania, in cui cioè l'Australia, che negli ultimi anni effettivamente ha fatto dei passi avanti comunque notevoli, e
sì,
stava per buttarci fuori dai mondiali 4 anni fa, voi lo ricordiamo,
sì,
no? Se non fosse stato per quel rigore un po' dubbio, anzi forse però non c'era, lasciamo perdere, meglio che ce l'ha dato quello di Grosso. Poi dovrà versare con la Serbia e con il Ghana, ecco.
Sì,
vediamo un po' anche alle squadre africane che sono considerate proprio l'incognita della manifestazione. Faranno bene, faranno male, giocano comunque per la prima volta nel loro continente, quindi comunque ci si attende grandi cose da parte loro.
Beh sì, diciamo questo, che le squadre africane sono un po' l'eterna promessa dei mondiali di calcio. Sono anni che le squadre africane hanno sempre una buona squadra, hanno sempre una squadra fisicamente preparatissima, ma non sono mai riusciti ad esprimere ancora il gioco necessario per fare bene ad un mondiale. Questo secondo me potrebbe essere l'anno giusto. Secondo me ci potremmo trovare una squadra africana che potrebbe essere, non so, magari la Costa d'Avorio o lo stesso Sudafrica, perché no?
Sudafrica mi sembra un po' più difficile,
la Costa d'Avorio o anche il Camerun, diciamo, l'Eto'o, potremmo ritrovarcelo, perché no, in semifinale. Quest'anno potrebbe essere l'anno buono, perché il fattore casalingo, il fatto che forse il calcio africano sta arrivando ad una maturazione diciamo,
sì, è vero.
Giusta.
Poi se partiamo dal presupposto che la Grecia ha vinto l'Europeo nel 2004, e che la Corea del Sud arrivò in semifinale nel 2002, beh, tutto effettivamente può succedere. Ma torneremo a parlare ancora dei gruppi del mondiale e del mondiale, perché ci sono veramente tantissime cose da svelare ancora. Ma intanto andiamoci a sentire i grandissimi Beatles, questi scarafaggioni inglesi con Get Back.
E questi erano i Beatles, ragazzi. E continuiamo a parlare del Mondiale di Calcio 2010 in Sudafrica, occupandoci dei gironi. Dei gironi formati da quattro squadre, come tutti voi sapete, sono otto gironi da quattro squadre, da cui usciranno gli ottavi di finale, i quarti di finale, la semifinale e la finale, come ormai è con la formula consueta dei mondiali di calcio.
Esatto.
Iniziamo subito con il primo gruppo, che è il gruppo A, il gruppo che vede Sudafrica, Messico, Uruguay e Francia. Poi abbiamo il gruppo B, il gruppo dell'Argentina di Maradona, della Nigeria, della Corea del Sud e della Grecia. Nel gruppo C troviamo invece l'Inghilterra del nostro Fabio Capello, gli Stati Uniti del nostro John Arena, no? È ancora lui il tecnico degli Stati Uniti? John Arena, l'italo-americano John Arena.
Dovrebbe essere lui.
Dovrebbe, sì, grandissimo John Arena. E l'Algeria e poi la Slovenia.
Ecco, però nel gruppo C è molto atteso proprio questo incontro fra Inghilterra e Stati Uniti, no? Non tanto magari per motivi tecnici, perché comunque non dovrebbe avere... come dire, non dovrebbe esserci storia, no? A parte che l'Inghilterra poi ha avuto una fortuna incredibile nel sorteggio, perché appunto Stati Uniti, Algeria e Slovenia, insomma, meglio di così non gli poteva andare oggettivamente.
Sì.
È atteso tanto, ecco, perché sono cugini, tanto per quello che è stato un po' il retroterra storico, però vabbè, comunque è atteso per questo. Un altro gruppo, ecco, un altro gruppo potrebbe essere insidioso per la testa di serie, che è l'Olanda, è quello formato da Danimarca, Giappone e Camerun, e appunto gli Orange. Come diciamo, c'è una squadra africana, il Camerun, da cui si attendono veramente tante cose. Tra parentesi, Eto'o aveva annunciato che forse non avrebbe partecipato a questa Coppa del Mondo, invece alla fine giocherà, sarà in campo, ma penso proprio che gli avrebbero tolto il passaporto se non fosse stato presente.
Sì, gli avrebbero tolto la vita, probabilmente.
No,
vita, conoscendo il calore con il quale, ecco, alcune squadre vengono seguite dalle loro popolazioni. Ricordiamo il caso Escobar,
94.
C'è anche da stare attenti in certe occasioni,
Beh, anche se comunque nel caso di Eto'o sarebbe diverso. Eto'o, come ci hanno spiegato i ragazzi camerunensi che sono venuti qui ospiti a Boarding Pass Live ormai qualche settimana fa, Eto'o è un vero e proprio simbolo, no?
Sì.
Praticamente in Camerun, da quando Eto'o che chiaramente si è trasferito lì all'Inter, sono diventati tutti interisti, quindi
è
un simbolo nazionale, proprio un simbolo di riscossa, di riscatto nazionale, quindi non potrebbe mai, non credo che potrebbe finire come Escobar nel 94, tanto per dirle. E poi ci siamo noi in questo girone con Paraguay, Nuova Zelanda e Slovacchia, tutt'altro che irresistibili queste squadre, ma tutt'altro che irresistibili siamo anche noi oggettivamente in questo periodo.
Ci arriviamo abbastanza con le pezze al culo, insomma, per utilizzare un eufemismo.
Beh, questo diciamo è una delle caratteristiche della nostra nazionale, no? Arriviamo a questi mondiali sempre un po', come dire, con le acque mosse, con le acque tormentate. Se non c'è la polemica, viene creata. È proprio una delle ultime, anzi proprio l'ultimissima polemica che è stata montata su, quanto vero sia l'oggetto effettivamente della polemica, io personalmente non sono in grado di stabilirlo, ovvero il caso Marchisio, quello che passerà proprio come il caso Marchisio.
Diverso dal caso Marrazzo,
diverso,
non c'entra
diverso,
niente,
diverso.
Attenti, non mi fate ingannare dall'iniziale.
È vero. Cosa è successo?
Sì.
L'ultima partita amichevole disputata dall'Italia sabato scorso a Ginevra contro la Svizzera, inno nazionale italiano.
Sì. Cioè,
Marchisio a quanto pare andava stonatissimo,
ha cantato la Marsigliese,
avrebbe inserito, secondo questi blog di tifosi romanisti,
sì,
avrebbe inserito avrebbe affiancato alla parola Roma ladrona, no? Sarebbe stata questa l'interpretazione del labiale da parte di alcuni tifosi romanisti. Il fatto poi è giunto su tutti i giornali, sia italiani che stranieri. Leggevo ancora Marca, tanto per dirne uno, che riportava proprio la notizia di Marchisio, questo ladrona che avrebbe affiancato a Roma. Insomma, è successo un caso. Tanto che i giocatori che gli stavano accanto, ovvero Iaquinta da una parte e Cannavaro dall'altra, si sono girati verso lui e sono scoppiati a ridere. Questo, ecco, non vuol dire che Marchisio effettivamente abbia detto proprio quanto sostenuto dai tifosi romanisti, però qualcosa è sicuramente successo. Come l'hai vista tu, caro?
Ma guarda, io ti dico la verità, non l'ho vista.
Ah, bravissimo.
Non l'ho assolutamente vista. Comunque, insomma, non so, non mi sembra una grande idea da parte di me. Se è successo, non mi sembra una grande idea da parte di Marchisio, davanti alla televisione, dire Roma ladrona, ecco. Cioè, nel senso, magari può anche pensarlo, è stata una goliardata o quello che è, ma eviterei davanti a milioni di telespettatori in TV di anche perché lo sai che ti stanno inquadrando, lo sai che c'è una televisione che riprende ogni tuo minimo movimento, soprattutto durante... Cioè, sei forse un po' scemo.
Anche se
la mia teoria è che forse Marchisio è scemo. Cioè,
io comunque voglio sostenere quello che ha detto Marchisio.
Cioè che Roma è ladrone. No, sostieni Roma ladrone. No, perché
no, altro punto. No, quello che ha sostenuto Marchisio per difendersi l'ha appoggiato chiaramente anche da Cannavaro. Cioè, i due hanno detto Marchisio era comunque in netto ritardo con quello che era l'inno, perché sai, molto in campo hai una percezione un po' distorta dell'inno, non riesci un po' a seguirlo proprio a tempo, perché magari dagli spalti cantano con un certo ritmo, la musica che ti sparano dagli altoparlanti o dalla banda, quando c'è chiaramente una banda che suona, ha un altro ritmo, quindi tu puoi anche, come dire, non puoi seguire il ritmo, diciamo, della...
E quindi cosa avrebbe detto?
E quindi si sarebbe semplicemente trattato di un lapsus, si sarebbe semplicemente trattato di una... Come dire, Iaquinta e Cannavaro ridevano perché il loro amico non era assolutamente al ritmo. Sarebbe stata questa la versione, insomma, ufficiale che uscirà fuori da casa Italia.
Stavano allegramente prendendo per il culo Marchisio, che cantava male. Va bene, sicuramente una versione molto più simpatica, una versione molto più dolce, ecco, sì.
Beh, mettersi un po' qualche pezza, insomma, no? In ogni caso, quello che abbiamo fatto oggi pomeriggio con il mio carissimo compare di viaggio qui, Francesco Tenes Petrica, è fare un po' una rassegna stampa di come i giornali stranieri ci hanno dipinto, ci vedono, quante chance ci danno. Abbiamo analizzato i tre principali, diciamo così, appunto quello che abbiamo ricordato prima, Marca.com, lo spagnolo di Madrid, il sito della BBC Sport e poi ancora l'Equipe, il principale quotidiano sportivo francese, Equipe, che devo dire è stato quello più possibilista nei nostri confronti. L'Equipe infatti, in un interessante articolo, dice che chiaramente svela un po' quelle che sono le nostre armi, quelli che sono i nostri punti deboli, come per esempio una carenza di idee oppure una condizione fisica ancora non sufficiente, cosa che ha sostenuto anche Lippi, però dice attenzione, perché gli italiani capita sempre, insomma, che poco prima dei mondiali, degli europei, di tutte le competizioni internazionali più importanti, non siano assolutamente in condizione, dimostrino un livello qualitativo che è molto pessimo, più basso rispetto a quello di cui in realtà sono dotati. Poi appena inizia la Coppa del Mondo o quello che sia, effettivamente dimostrano, esplodono. Quindi ha detto fate comunque attenzione agli italiani, perché quando i giochi si fanno duri, i duri iniziano un po' a ballare, no?
Sì, se ci sono rimasti i duri.
Se ci sono rimasti. Marca.com invece punta l'attenzione su De Rossi, che dovrebbe essere il nostro faro del centrocampo, anche considerando che Pirlo purtroppo si è infortunato e speriamo chiaramente che possa ritornare per la terza partita contro la Slovacchia. Questa sinceramente non ci voleva, perché insomma,
Per uno buono che ce n'avevamo si va pure male, non è stata proprio una buona notizia per la nostra nazionale.
E poi la nostra comunque è una squadra che purtroppo non ha molti uomini che possono saltare, molti giocatori che possono saltare l'uomo.
No, al massimo saltano i pasti.
Ma neanche.
Dovrebbe saltare i pasti, però sì, no, l'uomo non lo saltano proprio nemmeno se scende.
Questi erano i Pearl Jam, i grandissimi, fantastici Pearl Jam.
Sì, capitano. Che noi idolatriamo proprio, cioè noi vorremmo prendere Eddie Vedder, ci vorremmo abbracciare. Esatto. Andiamo a Venezia.
Sì, sì, vatti a cominciare.
Cominciamoci, Eddie. Andiamo a Venezia.
Dovevo andare a Venezia? Andiamo. Ci sarà
il 6 luglio, ci sarà il concerto, l'Anni Cangemi in Festival. Per chiunque si unisse unite a me, andiamo a Venezia, perché al momento sono solo con un biglietto, anzi neanche il biglietto, però andiamo tutti a Venezia.
E allora, è formato da 8 pannelli termosaldati e predisposti in maniera sferica.
Cos'è?
Supporta la
tecnologia. Ma che cos'è? Un termotifone.
Senti. Supporta la tecnologia Grip and Groove, che consente comunque una migliore precisione nei tiri e nel controllo. Che cos'è? Pare un fucile, un'arma. Che cos'è?
È un'arma, non c'è nemmeno un'arma.
È il cosiddetto non è questo, è il cosiddetto Jabulani. Che cos'è il Jabulani? Ovvero è il pallone, il pallone ufficiale di questi mondiali prodotto dall'Adidas. Questo per dirvi cosa, pensate un po' a che livello siamo arrivati, da che si partiva, da che si giocava veramente con i palloni cuciti a mano, quelli
te li ricordi, che belli quelli
scuri degli anni 50,
bellissimo, no? Io ricordo quelli 40, con i quadri, no, bianco e nero.
Esatto. Si è arrivati addirittura ai palloni formati da 8 pannelli termosaldati. Fatemi capire come un po'.
Come si termosaldano i pannelli dei palloni adesso, ecco. Vorrei proprio capire come si termosalda un pannello di un pallone. Perché io
con la tecnologia Grip and Groove, poi vogliamo ricordarla. Questa che conosciamo tutti.
E
no?
Chi non conosce la Grip and Groove?
Esatto. E comunque molti giocatori che hanno già provato questa sfera di gioco si sono lamentati, fra quelli di Buffon, Casillas, Giulio Cesare, insomma in generale tutti i portieri.
Sì.
Perché questo pallone sarebbe in realtà troppo, come dire, troppo leggero, quindi comunque le traiettorie di tiro dovrebbero essere un po' dovrebbero modificarsi proprio una volta effettuata la conclusione, no? Quindi molti portieri chiaramente si sono lamentati.
Sì.
Beh, già questa è la cosa che avevamo sentito nei mondiali del 2006 e ancora di più per gli europei del 2008, no? Questi palloni sempre più leggeri, magari sempre più all'insegna della tecnologia, ma che magari molte volte diventano proprio incontrollabili.
Sì, beh, questo è un problema, perché sicuramente da una parte è un grosso vantaggio per lo spettacolo, perché vediamo delle traiettorie che altrimenti sarebbero difficilmente
realizzabili. Tiri da centrocampo e segni.
Dall'altra è un grosso limite per la tecnica proprio anche del portiere e dei giocatori, perché ricordiamo che non è facile per un portiere prendere questi palloni moderni, che somigliano sempre di più a delle pallette matte. Insomma, ti ricordi le pallette matte, quelle che mettevi 200 lire, giravi e prendevano? Ecco, cioè, assumono delle traiettorie davvero strane, eh?
Quali erano queste pallette che mettevi 200 lire e prendevi? Scusa.
Dai, erano quelle belle pallette matte che mettevi 200 lire, oppure che facevi la corsa delle macchinette. E poi venivamo fuori e tu ci giocavi quando eri piccolo. Ah no, ma tu no, facevi. Ah, è vero, e tu c'avevi le bambole. ma scusa che ho sovravvalutato. No, io pensavo che anche tu avevi avuto una bella infanzia normale da maschio, come tutti noi maschietti. Invece no, tu c'avevi le bamboline, giocavi con le tue amichettine. Scusa.
Senti,
comunque, per noi maschietti che abbiamo avuto un'infanzia normale da
maschio, vai a giocare con le tue pallette, maschietto.
Ecco,
dai,
c'erano queste palline che tu mettevi dentro 200 lire dentro la cosa. Non so come si chiama adesso.
Distributore,
diciamo, ecco, giravi la rondellina e venivano fuori delle fantastiche palline con cui poi tu ti divertivi per ore con gli amici, belli, altro che PlayStation, Wii, cose, veramente bastava poco all'epoca, E queste palline appunto assomigliavano molto a questo pallone per le traiettorie un po' imprevedibili che prendevano,
è vero, questo è vero. Comunque, ritornando un po' a quelli che sono gli aspetti forse più caratteristici, più folcloristici di questo mondiale, abbiamo avuto un assaggio l'anno scorso nella Confederation Cup che si è disputata proprio in Sudafrica. Pensando un po', c'è allarme per l'udito degli spettatori dei mondiali di calcio. Apprendiamo proprio da un articolo della Repubblica che una società di apparecchi acustici, la Phonak, ha effettuato un test da cui è emerso che quelle trombette caratteristiche che abbiamo visto l'anno scorso appunto nella Confederation Cup e che si prendono il nome di vuvuzela sprigionano ben 127 decibel. Pensate un po', un tagliaerba ne sprigiona 90, per dirvi.
Insomma, oppure scassano l'udito.
Scassano l'udito. Oppure, tanto per farvi un altro esempio, una motosega che fa un casino incredibile ne sprigiona 120. Queste trombette si parla di, per queste trombette si parla di 127 decibel. E pensate un po' a cosa dice la Phonak. L'esposizione prolungata a un rumore simile espone al rischio di danni permanenti dell'apparato acustico e anche di sordità, appunto.
Accidenti.
Danni all'udito è stato calcolato, ecco, che possono verificarsi in appena, pensando un po', 15 minuti, appena un sesto della durata di una partita di calcio.
Cioè, siamo fottuti praticamente.
No, sono fregati quelli che staranno allo stadio e vedranno le partite da lì, perché effettivamente, sai, è stato un po' l'incubo dell'anno scorso, no? Sono state un po' l'incubo queste trombette che suonavano in continuazione. Io chiaramente capisco l'entusiasmo incredibile del popolo africano per comunque la Coppa del Mondo, che è la massima rassegna mondiale di calcio, probabilmente la massima, forse dopo le Olimpiadi, quella più importante,
sì,
no? Però quanto ci hanno rotto le scatole l'anno scorso con queste trombette, veramente.
Sì, forse magari queste trombette, diciamo, facciamo un appello, no? Perché queste trombette non vengano più suonate da oppure vengano, insomma, messe in altri posti.
Sì,
cioè,
ma che cosa?
Cioè, no, nel senso, nello sgabuzzino, no? Cioè,
dove te le metteresti tu queste trombette?
Nello sgabuzzino, sgabuzzino, okay, andrei allo stadio senza trombetta, magari, non so, le classiche girelle, quelle bellissime, no?
Sì.
Quelle sicuramente sono più dolci all'udito, no? Non pensi?
Sì, le girelle. Allora, segnatevi questi nomi: Sasa Jovic. Ancora poi abbiamo Bjorn Heidenstrom, oppure ancora Sven Borg e
sì,
André Grady.
Sì, perché sono parenti tuoi?
No, sono parenti miei e non vorrei neanche che lo fossero, perché? Pensate un po', la febbre del mondiale ha coinvolge chiaramente paesi e popoli, appunto, un po' in tutto il mondo. Cosa succede? La gente, pur di partecipare al mondiale, pur di essere presente quest'anno in Sudafrica, ha organizzato delle vere e proprie missioni punitive, cioè ha organizzato dei veri e propri pellegrinaggi verso Sudafrica. Pensate un po' cosa è successo a Sasa Jovic, 39 anni, serbo. Il 7 aprile è partito da Kakak, diretto appunto alla città di Pretoria, dove il 13 giugno vorrà assistere a Serbia-Ghana.
Sì.
Però come l'ha fatto? È partito appunto a piedi, come ho detto prima,
che
un
grande
cammino che sarà di 16.000 km, e alla partenza ha detto: ho pianificato questo viaggio per un anno, spero che i nostri calciatori mi faranno felice con tante vittorie. Beh, insomma, la Serbia gli auguriamo di andare chiaramente il più avanti possibile, però insomma
mi sa che Sasa ha fatto una mezza puttanata.
Mi sa che Sasa non ha avuto una grande idea.
Sì, vede un paio di partite e poi se ne ritorna a piedi. Speriamo che abbia fatto quantomeno il biglietto di ritorno in aereo.
Speriamo, altrimenti sarebbero altri 16.000 km. Invece, per quanto riguarda Bjorn Heidenstrom, ex calciatore norvegese di 41 anni, che si definisce un uomo attivo e creativo, nell'estate del 2009 è partito da Oslo, appunto, verso il Sudafrica in bicicletta. Ha attraversato 51 paesi. Potete trovare comunque tutta la sua avventura nel sito www.theshirt2010.net. The Shirt, appunto, come letteralmente la maglietta, 2010.net. Ed è partito con un carrello che ha riempito per strada con ben 187 magliette.
Sporche.
Magliette, sì, sporche. Penso un po', ha spiegato: le maglie uniscono. Lui è impegnato in una lotta per la difesa dei diritti dei 45 milioni di rifugiati al mondo, e la FIFA ha comunque appoggiato appunto la sua iniziativa.
Ah,
quindi Bjorn Heidenstrom, anche lui, quindi in viaggio verso il Sudafrica, questa volta in bicicletta. Ma il più sbullonato di tutti,
fatemelo dire, Dulcis in fondo,
e qui ci arriviamo, è colui che è partito con quella che ha definito la sua Cadillac. Fra pochissimo vi diremo che cos'è. Sven Borg, di 60 anni, cittadino svedese, e sta spingendo a piedi, pensando un po', dalla Lapponia svedese, cioè proprio in culo ai lupi.
Sì.
Non si neanche loro sanno dove si trova la Lapponia svedese. È partito appunto dalla cittadina di Lapaia,
dove si trova la Lapponia svedese in culo ai lupi.
Sì, si trova, diciamo, molto lontano.
Sì.
È partito da Lapaia,
La Paglia,
il primo aprile del 2009. Qualche anno fa entrò in coma dopo una brutta caduta. Per i medici non avrebbe più potuto camminare per lunghi tratti. Pensate un po': dorme all'aperto, non ha mappe né bussola, fa 20 km al giorno.
Grande.
Che grande, veramente. e spera di tornare comunque nella... Una volta finito il mondiale in Sudafrica, spera chiaramente di tornare in Lapponia.
Il problema è che se i lapponi ce lo rivolgono, secondo me non se lo riprendono più. Dico, oh, meno male che se n'è andato e basta, è finita così, capito?
E ancora, di sbulonati ne troviamo anche in Inghilterra, perché Andre Grady, di 32 anni, sì, tifoso del Newcastle, è partito 5 settimane fa da Londra con una tenda.
Grande.
E in viaggio verso il Sudafrica, pensando un po', in autostop.
Sì.
È un percorso anche questo molto lungo, 13.000 miglia, e vuole arrivare in tempo per la partita del 18 giugno fra Inghilterra e Algeria. In questi giorni si trova in Burkina Faso,
eccolo,
nell'ovest appunto dell'Africa. Non ha potuto pagare il viaggio in aereo per raggiungere l'Inghilterra, pensavo di provarci appunto con l'autostop. E insomma, vabbè, se volete comunque trovare, calcolare il percorso di Andre Grady, o comunque di sapere insomma che si dice da quella parte, www.mymagicthumb.com. E insomma ci sono un po' dappertutto questi personaggi, diciamo così, un po' particolari. Allora, altro stacco musicale, questi sono i grandi Oasis con Morning Glory. 23:55, ultimi 5 minuti in compagnia nostra di Body Impulse Live qui su radiofonica.com, come ogni lunedì 22:30 fino a mezzanotte. Allora abbiamo tempo di leggere qualche intervento da casa che ci è pervenuto dalle vostre dita che schiacciano lì, che cliccano sui vostri computer. Allora, perché Leo ci scrive da casa a Johannesburg, proprio facendo riferimento alle vuvuzelas, no? Queste trombette che suonano appunto i tifosi,
le simpatiche
trombette suonate dai tifosi sudafricani proprio negli stadi. Leo ci dice che a Johannesburg nelle pareti degli stadi ci sono dei disegni di uomini proprio con le vuvuzelas che invitano a usarle, quindi altro che così impegno a ridurre l'inquinamento acustico causato da ste trombette, ma proprio a quanto pare vengono spronati a usarle. Questo chiaramente per garantire una
rottura di coglioni adeguata.
Diciamo ecco, per garantire un maggiore livello di folklore, ecco,
sì,
mettiamola così. E ancora poi invece abbiamo un intervento di Marina che dice invece per la sicurezza. Anche le ragazze seguono il calcio, questo è effettivamente buono,
ci fa piacere, ecco.
Dice che ho letto su Repubblica che per la sicurezza è stato assunto personale che viene pagato con l'equivalente di 10 euro a partita. Ci sono stati presi proprio delle ecco, una notizia che avevo sentito proprio io, ecco, sono stati reclutati dei volontari fino a un certo punto, che a quanto pare vengono pagati con 10 euro a partita per aumentare il livello di sicurezza, che chiaramente sarà fondamentale, no? in una rassegna così importante.
Beh, certo, in un mondiale senza dubbio la sicurezza è di fondamentale importanza, soprattutto, ecco, appunto, in un paese forse appunto che ha avuto diversi problemi al riguardo in passato e che comunque si impegna a garantire un grande mondiale di calcio. Noi siamo sicuri che ci riuscirà veramente, no? Ma torniamo per un attimo al discorso delle pazzie per i mondiali, che era forse anche abbastanza sfizioso, no?
Sfizioso,
no? Ecco, quali pazzie si fanno per i mondiali? Per esempio tu, Giuseppe, no? Che cosa faresti per un mondiale di calcio? Ti metto davanti a un bivio, non lo so. Allora, ti si presenta... Heidi Klum. Adesso tutti abbiamo presente Heidi Klum,
sì,
no?
La modella tedesca,
strapagata, strabella, eccetera. E ti si presenta, non so, nello stesso momento un genio della lampada.
Ah, tra sì, mi sa lo sfondo del tuo desktop c'è proprio
Heidi Klum.
No, c'è
Klum,
veramente c'è. Sì, sempre c'è pure lei.
Non lo so.
Sì, vabbè, comunque continuiamo.
Va bene, ti dicevo che comunque c'è, cioè, da una parte Heidi Klum e dall'altra un genio che esce fuori da un'ipotetica lampada e ti dice: guarda, l'Italia quest'anno vince i mondiali per la seconda volta. Ma devi rinunciare a Heidi Klum per sempre. Cosa faresti?
Beh, diciamo che un accordino con sto genio si potrebbe trovare a sto punto, no? Facciamo una via di mezzo, diciamo, no?
La via di mezzo, quindi?
Via di mezzo, diciamo...
Mezzo Heidi Klum e mezzo mondiale, che fai? Come funziona?
Beh, parliamo un po' con sto genio, diciamo, spieghiamogli come stanno le cose, su.
Va bene, ma comunque, a proposito di pazzie per i mondiali di calcio, ecco. Diciamo, sì. Una pazzia potrebbe essere, appunto, come abbiamo detto, quella di rinunciare in qualche modo al sesso con una bellissima donna.
Sì.
Ma spesso e volentieri i giocatori di calcio rinunciano al sesso durante i ritiri, no?
Eh già.
Tu che sei giocatore di calcio, infatti, non scopi mai, vero Giuseppe? Cioè, tu stai essendo giocatore di calcio, non tromba mai, ragazzi. Comunque, i giocatori di calcio, comunque, veramente, sì. Rinunciano spesso, no? Al sesso. Ma questo, secondo voi, fa bene o fa male? No?
Beh,
secondo te fa bene o fa male?
Beh, qui ci sono due correnti,
cioè,
di pensiero.
Cioè, per te fa bene, tu dici che fa bene, perché chiaramente...
qui ci sono in realtà due correnti di pensiero, no? Quelli che dicono che faccia bene e quelli che non ne faccia male. La mia opinione è che comunque faccia bene questo, perché comunque
secondo te quindi fa bene il fare sesso prima delle partite?
Beh, chiaramente non lo fai mezz'ora prima, lo farai
tre mesi prima, nel tuo caso, dici.
Beh, comunque lo farai 3-4 ore prima, insomma, in un lasso di tempo necessario comunque a permettere il recupero delle tue energie fisiche, diciamo, no?
Ecco, poi dipende pure da chi lo fai.
Dipende da quanto duri pure a un certo punto, no? Beh, chiaramente
dici nel tuo caso.
Chiaramente nel tuo caso sei famoso insomma per le tue predodurate, ti chiamano,
ma lasciamo, ma perché
ti chiamano Asafa Power, non a caso, insomma, lo record del mondo 10 e 20.
Quindi ragazzi, dateci la vostra opinione per favore. Ecco, il sesso prima delle partite di calcio fa bene, fa male? Calciatori in ascolto, se ci sono dei calciatori o delle calciatrici o delle fidanzate, ancora meglio, delle fidanzate dei calciatori in ascolto, ecco, diteci quello che pensate sul sesso prima delle partite. Noi personalmente lo facciamo, cioè parlo per me, Giuseppe non lo fa né prima né dopo, chiaramente.
Noi comunque siamo a favore.
Ecco, noi siamo, sì, siamo comunque a favore, no?
Esatto.
Ecco, fateci sapere la vostra opinione.
Ecco,
la vostra
fateci opinione. Sapere anche molto presto, dato che comunque abbiamo veramente gli ultimi, siamo agli sgoccioli di questa
puntata. Sì, o fateci sapere anche la prossima volta, volendo, esatto, ecco, no?
Sì. Comunque, è venuto il momento di lasciarci, perché comunque sì, il nostro tempo è finito. Come ci lasciamo? Però con un grande augurio che la nostra nazionale, nonostante qualche scelta, diciamo così, impopolare da parte del nostro commissario tecnico Marcello Lippi, sì, vesi le esclusioni dei vari Cassano, Balotelli, sì, Miccoli, eccetera,
beh,
eccetera,
la poteva gestire un
po'. O il fatto che gli sia portato quel cesso di pepe che io non posso vedere, sinceramente, va bene. E pure andrà pure alla Juventus, il che mi fa agitare ancora di più, comunque sì, va bene. Speriamo che, noi comunque abbiamo fiducia nel nostro, in Lippi, nella nostra nazione, speriamo che le cose vadano comunque per il verso giusto, no?
Ma sì, alla fine certo, siamo tutti italiani, quindi speriamo che la nostra nazionale vada più avanti possibile in questi campionati del mondo. Anche se...
E poi ci sono dei corsi e dei ricorsi storici, no? Perché sì, comunque pareggiamo con la Svizzera 1-1 in amichevole, pensando un po' sia nell'82 che sia nel 2006.
Se
succede anche quest'anno, vuol dire che Dio esiste veramente. E con questa vi salutiamo.
Assolutamente.
Vi ricordo la prossima puntata lunedì 14.
Sì.
Commenteremo anche la partita fra Italia e Paraguay, che si giocherà prima, chiaramente.
Sì, ecco, ma non parleremo solo di calcio, chiaramente. Questa è stata una puntata speciale dedicata al calcio. Avremo, come di consueto, degli ospiti. Andremo in giro, come di consueto, nel mondo per le nostre rubriche. Esatto. Torneranno le nostre rubriche di viaggi, torneranno le nostre rubriche delle notizie divertenti dal mondo. Quindi state con noi, ecco.
E avremo un ospite che verrà a trovarci direttamente dall'Inghilterra, ma comunque tutti coloro che sono iscritti al nostro gruppo su Facebook e comunque anche alla nostra pagina sul nostro sito www.radiofonica.com avranno chiaramente tutte le informazioni del caso. E allora, c'è il pallone del mondiale, ci sono le squadre, c'è tutto, manca l'inno di questo mondiale, che c'è. È stato realizzato da Shakira, sempre lei.
Pensavo Eddie Vedder.
No, Eddie Vedder no, ci sarebbe piaciuto.
Parlino così.
questa è Shakira, vi lasciamo proprio con questa canzone, Waka Waka, This Time for Africa. L'appuntamento lunedì prossimo.
Ciao a tutti, ragazzi.
Ciao a tutti.
Saddle, you're on the front line, everyone's watching, you know it's serious, we're getting closer, this isn't over, the pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it, when you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh, tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa, tamina, mina, eh, eh. Time for Africa. Listen to your dad, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, vamos por todo. People are raising their expectations. Go on a feed, and this is your moment. Hesitation. Today's your day. I feel it. You pave the way. Believe it. If you get down, get up. Oh, oh. When you get down, get up. Hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa.
To learn.